grazie per la vostra pazienza e per l'invito da parte dell'associazione. Spero di essere alla fine di poter darvi qualche piccolo elemento di conoscenza, ecco già dalle parole della professoressa che mi ha preceduto è avvertibile la differenza tra chi insegna all'università e chi insegna nelle scuole di ordine precedente, proprio sia in termini questo grande privilegio che abbiamo noi di organizzazione dei propri programmi e della gestione dei singoli corsi, ma anche come in realtà nella università, almeno di Bologna, non è la mia esperienza, questo confronto, ecco questo problema di integrazione non sia ancora avvertibile, nel senso che ovviamente l'università è aperta alle questioni internazionali, abbiamo degli scambi, ma si tratta sostanzialmente di come dire, scambi del tutto volontari, anche tutto sommato un pochino privilegiati. Ecco, non c'è ancora da noi un impatto invece di studenti che si presentino come appunto migrazione primo, secondo o seconda generazione, ecco, almeno nella mia esperienza non c'è. E quindi questo è un problema a cui l'università ancora non pensa, tutto sommato, e penso che invece dovrà attrezzarsi in qualche modo. Ecco, anch'io volevo soltanto appunto iniziare con una semplice memoria, ecco, parlare di questi temi dopo quello che è avvenuto a Parigi, in un ambiente come il Museo Ebraico, tutto sommato direi a cavallo, insomma, nelle settimane della giornata della memoria, insomma, è sempre anche un impegno emotivo, ecco, per chi ascolta, è coinvolgente, insomma, e quindi non è solo uno scambio accademico, ma è anche, spero che sia così un po' per tutti, anche una comunicazione di emozioni, di un tentativo che si può fare per appunto migliorare la nostra convivenza civile. Ecco, partendo appunto dal tema che era stato proposto, che era quello della compresenza oggi nella società e nelle scuole italiane di diverse religioni di carattere abramitico, ecco, la prima cosa che si può dire è che se noi diamo appunto uno sguardo di insieme ai macro fenomeni che segnano un poco l'inizio di questo XXI secolo, osserviamo come appunto il passaggio di secolo, il passaggio dal così travagliato Novecento a un 2000 che pare non meno travagliato, tuttavia notiamo questi grossi mutamenti, oramai alcune caratteristiche che ci segnano, ecco, un passaggio di stagione. Ecco, appunto, il tema della globalizzazione, l'interdipendenza, l'immigrazione, le nuove e vecchie povertà, la persistenza di questa crisi economica, una egemonia oramai a livello complessivo, insomma, di un pensiero economico neoliberale, uno Stato, ecco, che non so se possiamo parlare di terza guerra mondiale, ma sicuramente possiamo parlare di uno Stato endemico di guerra. Quindi il mondo del Novecento ci appare oramai lontano, col suo arrovellarsi appunto intorno alle questioni dei totalitarismi, alle questioni delle ideologie e poi alla divisione appunto in due di una guerra fredda appunto durata oltre 40 anni. Ecco. Oggi avvertiamo che tutto questo appartiene oramai realmente al passato e che solo marginalmente appunto riguarda il nostro presente, cioè le conoscenze che abbiamo fatto, le esperienze che abbiamo fatto, sicuramente debbono essere aggiornate, debbono essere riportate a questa attualità. E venendo appunto al tema delle religioni e al tema dell'Italia, ecco, la prima cosa che va avvertita è quella della rottura di una identità monoconfessionale, ancora prima che monoreligiosa, ovvero, come tutti abbiamo sperimentato, la prevalenza quasi assoluta, non solo della religione cristiana, ma della sua confessione del cattolico. Ecco, uno schema che appariva quasi ancorato ancora al modello europeo, come si era definito alla metà del Seicento con la pace di Vestfalia, e che in definitiva per il nostro paese era ancora, è stato costruito politicamente e anche ecclesiasticamente intorno ai trattati lateranensi del 1929. Ecco, questo è stato il punto di riferimento di chiunque si avvicinasse alle questioni religiose in Italia appunto per gran parte del Novecento. Da tutti appunto ben presente nella scuola, nella società, la sostanziale uniformità intorno alla religione cattolica, con quelle piccole minoranze storiche, appunto l'ebraismo, i piccoli gruppi protestanti che si raccoglievano soprattutto intorno alla tradizione culturale e ad esempio anche morale legata soprattutto alle chiese valdesi e metodiste, ma in ogni modo sempre una questione di piccoli numeri, e che in qualche modo veniva gestito con all'interno della scuola, sostanzialmente il momento in cui ci si accorgeva forse della presenza tra i propri compagni di qualche eccezione appartenente a confessioni, a religioni, confessioni diverse, era nel momento in cui si chiedeva da parte di queste persone il famoso esonero, allora c'era questo, l'esonero da allora di religione cattolica. Ecco, ma in altro, tolto questo breve, questi rari episodi, tutto sommato siamo arrivati molto avanti nel Novecento, come dicevo, con questa uniformità. Ecco, il quadro del nostro Novecento appunto è soprattutto quello, e quindi credo che vada ricordato, siamo appunto nel 50° anniversario, ecco, appare, pensando a quello che era appunto il mondo di 50 anni fa, credo che appaia ancora più anticipatrice, ancora più profetica per certi versi, e ancora più straordinaria appunto l'analisi che esce nel Concilio Ecumenico Vaticano II, che viene fatta proprio dal pontefice Paolo VI, ecco, che nel pieno di questo periodo così tutto sommato, sempre per noi, nel mondo occidentale, tutto sommato ancora legato agli schemi, dicevo, della Westfalia, sostanzialmente, ecco, venga, emerga questa dichiarazione, la nostra età, appunto sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, che appunto risale a 50 anni fa, il 28 di ottobre del 1965. Ecco, questa presa di posizione è quello che, su cui poi, come dire, si è potuto costruire e si può costruire tutta una serie di rapporti tra le grandi confessioni, appunto tra l'Islam, la religione cattolica, l'ebraismo, ecco, che possano andare in senso positivo, cioè è il momento in cui la Chiesa prende atto, la Chiesa cattolica, prende atto che esistono queste altre religioni con le quali appunto è possibile non più avere un rapporto, pensiamo all'ebraismo, un rapporto estremamente conflittuale, pensiamo che quello che viviamo noi qua, come dire, geograficamente, topograficamente, cioè il ghetto, ecco, va ricordato come appunto l'ultimo ghetto italiano sia stato chiuso solo nel 1870 con la fine dello Stato pontificio. E come le altre religioni, pensiamo appunto alle altre confessioni, pensiamo a, dicevo, ai protestanti, abbiano avuto via via accesso o libertà di culto solo con molta lentezza durante l'Ottocento. Quindi, come dire, questa realtà presenta sia istituzionale sia numerica assolutamente predominante del cattolicesimo, ecco, è qualcosa che è venuto meno. Quello che i dati che prima vedevamo ci presentano un quadro molto diverso, insomma, quando abbiamo una provincia come Piacenza, dove il 20% degli studenti non è di nazionalità italiana, è un dato, come veniva chiarito, un dato ovviamente greco, perché rotto, insomma, perché non vuol dire e non vuol dire, perché possono esserci benissimo, e ce ne saranno sempre più, di cittadini italiani che non sono di religione cattolica, così come il dato appunto va anche poi suddiviso nelle diverse componenti religiose, appunto, che questa immigrazione porta con sé. Ecco, noi forse siamo molto colpiti dalla presenza islamica, ma come sappiamo la presenza islamica non è o è a parità, insomma, in ogni modo divide il podio della prima presenza sostanzialmente a pari merito con una confessione cristiana molto importante come la Chiesa ortodossa, a cui appartengono quasi coloro i quali provengono appunto da aree come la Romania, come la Bulgaria, come appunto la Macedonia o parte dell'Ucraina, ecco, con sotto divisione con i greco-cattolici, insomma, ma in un modo se ne parla forse poco, perché è molto vicina per tante parti alla Chiesa cattolica, alla confessione cattolica, però va anche tenuta presente questa forte componente ortodossa che ci riporta a dover fare poi i conti con una storia di separazione millenaria, e allora appunto anche per la nostra vita quotidiana gli incontri appunto che anche recentemente si sono avuti tra il pontefice e il patriarca di Costantinopoli assumono un significato di grande importanza, non più solo in un astratto dialogo ecumenico come poteva essere la storica visita di Paolo VI nel 64, l'incontro con il patriarca Atenagora, che segna la ripresa dei contatti, il ritiro delle reciproche scomuniche tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa, ma appunto a quell'epoca poteva apparire appunto un fenomeno che si inseriva in una via faticosa riapertura di un dialogo ecumenico. Ecco, oggi l'incontro di Papa Francesco con il patriarca di Costantinopoli ha anche questa immediata ricaduta, nel senso che noi abbiamo tanti ortodossi che vivono in Italia e che anche grazie qui alla lungimiranza di molte diocesi, ecco, possono svolgere i loro riti all'interno di edifici di culto già esclusivamente dedicati al culto cattolico, e che appunto per la lungimiranza di molte diocesi sono state concesse al culto ortodosso. Ecco, quindi, come dire, l'intreccio delle diverse confessioni, delle diverse componenti, appunto anche di aree cristiane orientali con cui i rapporti si erano interrotti da tanto tempo, e poi con la che gran parte di questi paesi erano al di là della cortina di ferro, poi per tutto il Novecento, per tutta la seconda metà del Novecento, questi rapporti sono stati anche difficili dal punto di vista politico. Ero un rumeno venire in Italia, con un italiano andare in Romania non era una questione così facile. Ecco, oggi certamente dobbiamo tenere presente anche riflettere anche su che cos'è appunto la Chiesa ortodossa, la sua lunga e gloriosa storia, e appunto su come intrecciare queste tradizioni apparentemente vicine, in realtà talvolta conflittuali, soprattutto sulla figura del Papa, eccetera. Ma poi, appunto, dicevamo, la grande presenta più o meno, direi, paritaria come numero rispetto a quella ortodossa della immigrazione islamica musulmana. Ecco, il mantenimento ovviamente di una presenza in Italia numericamente non straordinariamente rilevante, però rilevante dal punto di vista culturale, dal punto di vista della tradizione. Non dimentichiamo che forse Roma è, potremmo definire, forse una delle più antiche città ebraiche del mondo. Ecco, certamente la presenza appunto continua questo lievito di questa minoranza, che è un lievito fecondo nella vita del nostro paese, diverso appunto dal caso francese, dove una presenza ebraica si è conservata nel tempo molto più numerosa. Questa disgregazione, dicevo, soprattutto di una identità intorno alla Chiesa cattolica e intorno soprattutto pattizia, intorno a una Chiesa cattolica vista con l'occhio dei trattati lateranensi, questa disgregazione di un comunitarismo identitario monoreligioso, ma direi ancora di più monoconfessionale, ha fatto così emergere dei rischi di frammentazione che possiamo vedere posizionarsi su due, diciamo, sugli estremi di un asse. Da un lato, appunto, è emerso un individualismo, indubbiamente, un individualismo accentuatamente anticomunitario, antidentitario, che si parametra e si definisce soprattutto riguardo a valori utilitaristici di un materialismo pratico fondato appunto sul mercato, sulle logiche del profitto, e dall'altra parte, dall'altro estremo, un pluricomunitarismo in cui ogni comunità religiosa o culturale, etnico-religiosa si arrocca sempre di più in se stessa come realtà monolitica, conclusa e statica, ed esalta appunto posizioni integralistiche sia verso il proprio interno sia verso l'esterno. Ovviamente questi sono i due estremi di questo asse, poi dopo all'interno sono possibili infinite declinazioni di questa antitesi, ma questi due estremi hanno rappresentato, per certi versi rappresentano appunto, le due grandi sfide che si trova di fronte appunto chiunque si confronti col fenomeno sociale del religioso, cioè tanto opposte idealmente tra di loro quanto di fatto confluenti nella disgregazione preventiva e metodica di una solidarietà comunitaria. Da un lato l'estremismo individualista, appunto una ricerca esclusiva del profitto, e dall'altro appunto fenomeni che potremmo al limite esemplificare nei due fratelli, appunto, due fratelli musulmani di Parigi, cioè questa appunto impossibilità ad accettare una società che non si adegui a caratteristiche appunto integraliste e quindi va preventivamente disgregato. In tutto questo, come potete facilmente vedere, è venuto meno una terza componente appunto a significare come ci si stia allontanando dal Novecento, cioè tutto sommato in questo gioco il vecchio laicismo o figlio appunto del positivismo e dell'Otto-Novecento appare sempre più uno strumento inservibile, cioè appare chiaro che non si possono gestire le società europee appunto secondo il bene comune, quindi in forma democratica e in vista di una democrazia compiuta, semplicemente ignorando le religioni. Quindi anche l'aspetto della appunto così, una, appunto, che, era la caratteristica di una, appunto, di una lontananza, ecco, dalla, di un laicismo spinto, appunto, di carattere ottocentesco, ecco, è un convitato che oramai non troviamo più, o lo troviamo in maniera tutto sommato non più usufruibile, insomma, perché, ecco, non ce la possiamo più cavare, come tutto sommato era abbastanza facile 40, 50 o 60 anni fa, con una battuta vera che a me piace talvolta ricordare, che, appunto, per definire questo tipo di laicità o di estraneità al mondo religioso, ecco, di un muratore, di un capomastro nelle nostre province che sta lavorando su un ponteggio, si rompe una trave, il capomastro cade e nei pochi secondi che ha a disposizione prima di cadere al suolo, immaginando di morire, appunto, dice laico e con la banda, cioè lo ascoltano tutta la piazza, sente questo urlo, laico e con la banda. Pensava al suo funerale e pensiamo in questo caso ai funerali laici, appunto, con le bandiere rosse, la banda che suona magari l'inno dei lavoratori. Ecco, tutto questo mondo, appunto, del laico e con la banda è oramai anche questo concluso, e ci segnala come, appunto, il Novecento non sia più proponibile con gli strumenti, molti strumenti che c'eravamo dati o che usavamo, sia nelle persone più semplici come nelle persone teoricamente più corte. In realtà oramai sono strumenti, come dicevo, strumenti frusti. Ecco, quindi si tratta di cercare, appunto, di capire come affrontare, ecco, queste novità, cercando anche di respingere, lo dico con molta franchezza, ecco, certe immagini del cristianesimo vissuto come possibile sostituto o surrogato di una religione civile in Italia, ecco, non come conoscenza critica, come approfondimento biblico o come riflessione sull'etica religiosa, come sguardo sulle altre religioni, quanto piuttosto in una forte immedesimazione, trattare in maniera automatica, ecco, una immedesimazione tra la traduzione culturale italiana, la traduzione culturale europea e la religione e il cattolicesimo, fondamentalmente. Quindi, come espressione identitaria militante, ecco, quindi pensiamo a tutta la discussione sui simboli religiosi, e quindi una immagine contrappositiva del cattolicesimo, e in cui, appunto, abbiamo visto alcuni protagonismi nei cosiddetti teocon. Ecco, credo che questo sia solo una riproposizione in nuova forma, ma di schemi che si vadano rimandati, appunto, al vecchio intransigentismo, e che nulla possono aggiungere o aiutare a comprendere, appunto, la diversità della nostra situazione. E quindi si tratta di cercare una vera, reale laicità, ecco, che sia, che diventi un valore della identità civile europea e che sia auspicabilmente una premessa necessaria per le azioni di ogni paese europeo e che, per usare le espressioni di un importante studioso della Chiesa cattolica, Fulvio De Giorgi, appunto, una libertà che giochi appunto questa laicità su tre elementi irrinunciabili: la libertà come libertà di coscienza e libertà di culto religioso, l'eguaglianza sul piano del diritto tra tutte le opzioni culturali e spirituali e religiose, la fraternità nel senso di comportamenti pubblici non aggressivi delle diverse comunità religiose tra di loro e di ciascuno nei confronti dello Stato. Quindi ridefinire le tre parole d'ordine, i tre principi della rivoluzione francese, libertà, eguaglianza e fraternità, in un mondo appunto nuovo. E questo appunto è possibile solo se si comincia appunto a affrontare questa tematica appunto già nella scuola. Quindi la conoscenza, non solo la conoscenza religiosa nella scuola, è oggi essenziale per educare a quella forma di laicità che dicevo prima, basata su quei tre principi, ma la conoscenza religiosa apre, secondo me, molti altri scenari educativi, ecco, un senso vivo e concreto della libertà, dei valori della vita, una demistificazione preventiva e metodologicamente costante con ogni assolutismo post-ideologico, esso fondato sulla scienza, sul mercato, sul piacere. Insomma, in questo senso, la conoscenza religiosa, lo scambio, l'interscambio tra le diverse forme in cui la fede si è manifestata tra gli uomini, ecco, diventerebbe un elemento qualificante di una scuola viva, appunto neodemocratica e effettivamente collegata al bene comune. Ecco, se veniamo alle diverse specificità, ecco, iniziamo principiando appunto da quella più nuova, quella islamica, ecco, è chiaro che nella sua gran parte, tolto appunto alcuni numeri rilevanti, ecco, l'Islam è arrivato in Italia nelle valigie degli immigranti e per un po' anche c'è rimasto in queste valigie, cioè ha cominciato a circolare solo col tempo e solo in maniera graduale. Quindi questa specificità religiosa del mondo musulmano è emersa gradualmente sia in funzione di crescita del loro numero sia in relazione a una situazione internazionale che ha via via contribuito a far percepire la presenza islamica come una presenza sicuramente meritevole di attenzione, ma di un'attenzione più verso un'attenzione sospettosa che un'attenzione accogliente. E certo, in questo hanno giocato fortemente, anche basta solo percorrere gli ultimi 15 anni, ma anche prima, gli ultimi 20 anni, insomma, della storia dell'Occidente, dalla prima delle relazioni tra Occidente e Oriente, dalla prima guerra contro l'Iraq, per finire appunto alle questioni di oggi con la Siria. Cioè, l'Occidente ha indubbiamente commesso una serie irreparabile di errori. Tra l'altro, sicuramente questo lo posso dire per esperienza personale, la Chiesa Cattolica in questo caso e anche il Pontefice allora Giovanni Paolo II fecero realmente il possibile per cercare di convincere l'amministrazione Bush a non intervenire in Iraq e purtroppo senza alcun successo, e su questo va ricordato una testimonianza dell'allora vivente cardinale Laghi, che appunto ebbe il compito ultimo di cercare di fermare l'amministrazione Bush, e in questo ultimo colloquio prima dell'attacco appunto all'Iraq, in questa operazione di Enduring Freedom, venne preso da parte da un generale americano che gli disse: guardi, non si preoccupi di me, tutto si risolverà presto e bene, faremo in tempi molto rapidi. Ecco, ormai sono passati 20 anni e questi tempi rapidi non si sono assolutamente visti, si sono visti semmai degli aggravamenti. Questo per dire come in questa vicenda parlare anche di guerre di religione sia del tutto inappropriato. Basti pensare al ruolo che aveva provato ad esercitare la Chiesa Cattolica in questa occasione, che è chiaramente un ruolo del tutto opposto a quello di aprire un fronte di tensione con il mondo islamico. Ecco, quindi se si è venuti a parlare di scontro di civiltà, di scontro di guerre di religione, chiaramente questo è stato attizzato da un potere laico che nulla aveva a che vedere né con l'una né con l'altra delle religioni oggetto di questo presunto. Ecco, quindi io vorrei solo ricordare appunto come con la profonda interrelazione tra le grandi religioni, le tre grandi religioni monoteistiche, cioè come siano strettamente correlate tra di loro e come in realtà nessuna delle tre, oramai a questo punto del nostro sviluppo, possa fare a meno di una relazione con l'altra. Ecco. Cioè il loro stesso esistere, la loro stessa riflessione è difficile, appunto, vista senza una relazione con l'altra. Ecco, è difficile vivere il cristianesimo senza, appunto, percepire il lungo sviluppo, il lungo passaggio che la religione, che il cristianesimo ha avuto appunto dall'ebraismo, e senza immaginare quanto è venuto al nostro mondo appunto dalla civiltà araba, soprattutto nel Medio Oriente. Ecco, difficilmente si può dare immaginare una convivenza appunto senza che non anche la più lontana da un credo religioso, che non tenga presente gli elementi di legame che condizionano appunto il nostro vivere quotidiano, appunto nel passaggio, nel rapporto con l'ebraismo, nel rapporto con l'Islam. Ecco, quindi dicevo, la scuola è certamente, soprattutto basandoci su quei dati, uno degli elementi più fecondi, come dire, di possibilità per aprire questi dati. Allora ecco, per cercare di essere contenuto in quella parola, dare un po' di spazio al dibattito, ecco, io vorrei fare un solo esempio di buona pratica, chiamiamola così, insomma, ecco, cioè di un avvio di una pratica di integrazione o di un lavoro di integrazione tra queste grandi religioni. Ovvero, appunto, qui entra l'aspetto antropologico, anche se io non sono un antropologo, ma l'aspetto antropologico del ragionamento che facciamo oggi è quello di trovare un elemento su cui poter lavorare insieme. E quale elemento più unificante e più necessario alla vita dell'uomo, che tanti valori ha in sé, che è l'elemento del cibo, l'elemento della nutrizione. E sappiamo bene come appunto il cibo e il rapporto col cibo sia caratteristico, ecco, abbia delle forti relazioni anche con la confessione religiosa, con la vita, la vita spirituale e del buon fedele, appunto. È chiaro che appunto, le prescrizioni, dopo vi farò avere anche nel materiale un piccolo schema riepilogativo appunto delle diversità legate al cibo tra le varie religioni, tra le diverse confessioni religiose, ma tutti noi sappiamo appunto come la religione ebraica si caratterizzi per tutta una serie di obblighi e di prescrizioni molto precise, e altrettanto, anche se forse in misura meno, diciamo così, meno stringente dal punto di vista della legge nel pensiero islamico, anche nel mondo islamico troviamo delle prescrizioni forti sull'alimentazione, ma anche nella religione che tutto sommato è quella meno ordinativa nel versante alimentare, tuttavia il richiamo al cibo appare evidente appunto, soprattutto nel momento della preparazione alla Pasqua, cioè nel periodo della Quaresima, nei digiuni, nella vita monastica. Quindi il cristianesimo, anche se meno direttamente coinvolto da una religiosità, diciamo così, del cibo, tuttavia anche per la religione cristiana il rapporto con il cibo è importante. Ecco, e allora quale buona pratica può nascere? Ecco, sforzo appunto possiamo mettere in gioco nel nostro piccolo, delle scuole, dei comuni, delle amministrazioni locali, insomma della regione, e quello appunto deve riconoscere che la scuola è uno degli spazi pubblici in cui è possibile avviare un riconoscimento di questo pluralismo, e uno dei temi che tra gli studi religionistici ha suscitato certamente maggiore interesse, lo dicevo, è il rapporto tra religioni e cibo, e diventa parte di quel amalgama di simboli che costruiscono qualsiasi tipo di sistema religioso. Ecco, quindi sono nate stampate, sono nate tutta una serie di ricerche legate soprattutto ad alcuni gruppi, ad esempio legati all'amministrazione comunale di Torino. Ecco, qui è uscito questo volumetto, ecco, Cibo, Religioni e Integrazione Culturale, la restaurazione scolastica a Torino, ma sempre a cura di una ricercatrice che tra l'altro è anche passata per Bologna, Maria Chiara Giorda, anche lei dell'Università di Torino, del Dipartimento di Studi Storici, ecco, che ha ripetutamente affrontato questo tema con scritti su nutrire lo spirito, culture e religioni e cibo a scuola. E dallo studio, ad esempio, della Giorda, ricaviamo come appunto emerga appunto una forte rilevanza del pluralismo culturale e religioso a scuola, e una relazione appunto sulle abitudini e restrizioni alimentari e la percezione del pluralismo religioso in referenze al cibo. Allora, troviamo, basta fare una brevissima ricerca su internet, troviamo una ampia serie di moduli che prevedono appunto per gli utenti delle scuole, delle mense, prevedono richieste di diete specifiche, ovviamente alcune legate ai motivi sanitari, alcune altre legate a altre ipotesi. Sì, 5 minuti. Ecco, non so, a Milano interessante sarebbe già da discutere anche la dizione con cui vengono presentati questi moduli. Alcuni parlano di una dieta etico-religiosa, altri di una appunto modello etico-religioso, alcuni altri invece di religioso-filosofico. Già qui sarebbe appunto, potrebbe aprirsi un'ampia discussione sui termini usati, ma quello che si percepisce è che questi moduli sono in alcuni casi sovrabbondanti, cioè prevedono addirittura 9-10 tipi di menu disponibili, probabilmente immaginando tutto il possibile universo religioso mondiale, appunto a Roma è possibile chiedere un menù senza tutti i tipi di carne, solo il mercoledì delle ceneri e il venerdì di Quaresima, oppure invece altri sono estremamente rovi o estremamente brevi, come invece a Cesena, dove ci sono solo due opzioni: carne di maiale e derivati e tutta la carne. E quindi, ecco, pertanto, questo richiamare questo tipo di modulistica, secondo me, ci mostra come il campo di lavoro su questo tipo di tematica, sia nella nostra regione che in Italia, sia ancora molto, molto da fare, cioè sia ancora molto da fare, e come non sia soltanto una come dire, una rivendicazione più o meno banale da fare, che so, a Bologna, alla Camso, alla Seribo, quelli che sono i gestori al momento delle mense scolastiche, ma diventa un'occasione probabilmente per l'intera comunità per aprire un fronte di reale confronto tra le diverse, ecco, se si esce dal, come dire, dalla burocraticità del segnare la casella con la dieta preferita per motivi etico, religioso, filosofico, eccetera, eccetera, ma se si riesce ad aprire eventualmente un momento di interrelazione sul perché vengono fatte queste scelte e su come poi i vari ragazzi che frequentano la scuola possono in qualche modo confrontare la diversità fisica dei loro piatti che si trovano sul tavolo e quindi interrogarsi sul perché si trovano dei piatti diversi, ma sono tutti però nella stessa mensa, quindi vivono lo stesso spazio e la stessa formazione. Ecco, quindi questo era solo un esempio, potrebbero fare tanti altri, ma era solo un esempio per dire che forse se cerchiamo dei punti, come dire, concreti di lavoro, al di là delle grandi petizioni di principio, ma dei punti di lavoro concreti su cosa fare per far appunto non solo convivere, ma rendere comprensibili le diversità religiose, ecco, forse questo può essere un aiuto a uscire da una situazione che non è particolare.